Siamo Riccione, Matteo Daniele, intervista per Fucile Mute, Roberto Carifi. Allora, vorrei incominciare questa intervista dalla lettura di una tua poesia. È tratta dalla raccolta Occidente, 1990. È una poesia che mi è piaciuta molto, ma che ho fatto difficoltà a decifrare. Vorrei che la leggessi per il pubblico di Fucile, ti va?
Sì, non ci vuole almeno gli occhiali.
Allora, io l'ho qua dietro.
A Occidente affondano le navi, quando è giusta la voce che racconta il nulla, scintillano a volte, ma non è sole, piuttosto un fuocherello acceso nella notte. Accade a Occidente, soltanto a Occidente, se danno l'ordine le mani e comanda il gesto spaventoso. È ora di scendere, degradare laggiù verso le nebbie, arrancare se occorre. Come morti che cercano l'uscita, questi sono gli ordini, poi basta. È neve la donna che saluta i marinai, se scioglierà dietro l'angolo, se annullerà in segreto. Quando si accende la brace dei ricordi, a Occidente è perduto chi non salpa.
Cosa c'è dentro e dietro questa visione?
Ma dentro questa poesia, come in tutta la raccolta, c'è l'idea dell'Occidente come terra della sera, quindi come terra destinata al tramonto, al declino. Ma nello stesso tempo c'è anche come dire, un lampo di speranza, di apertura, cioè l'Occidente è perduto chi non salpa, chi salpa, per esempio verso l'Oriente, no? Come luogo geografico, ma come luogo ideale, può salvarsi. Quindi è un po' la tematica generale della mia poesia, sempre sospesa tra disperazione e speranza, tra perdita e salvezza.
E di chi è la voce che racconta il nulla?
È la voce dell'Occidente, la voce del nichilismo nel quale siamo totalmente immersi, noi viviamo nell'epoca del nichilismo, la stessa di cui ha parlato Nietzsche, per esempio. È la stessa notte di Nietzsche, insomma, dalla quale però bisogna cercare di uscire, anche attraverso la poesia, per esempio, attraverso il pensiero, attraverso il linguaggio.
Una delle immagini più belle che ho incontrato nei tuoi versi è ancora una volta legata al fuoco, ai compagni, tra virgolette, che si uniscono, afferrano il legno della morte e illuminano tutto, tutto fino al buio. Che funzione riveste per te il fuoco?
Certamente il fuoco è la vita, il fuoco è la metamorfosi, il fuoco è il sacro, del resto, come tu sai, il fuoco è un simbolo di grande risonanza già dal mondo greco. Io vengo dalla filosofia, insomma, quindi quando penso al fuoco penso a Eraclito, eh? Il fuoco che muta e resta sempre ciò che è, quindi che si trasforma. Ma non perde mai la propria identità, ecco, è anche questo il fuoco è anche la luce, il fuoco è bruciare, ma il fuoco è anche la cenere che resta, questo resto che non si può ulteriormente bruciare, anche qui è un'immagine di speranza, ecco, per quanto si possa bruciare rimarrà sempre qualcosa, un po', sempre lo stesso tema.
La poesia a cui mi riferivo si chiude poi con la nascita della scrittura, cioè con il suo apprendimento. In che rapporto stanno scrittura e fuoco?
Ma sì, c'è un rapporto fra la scrittura brucia, brucia anche se stessa, ma continuamente rinasce, quindi è come il fuoco, appunto, come il fuoco che brucia bruciando se stesso, ma non si brucia mai fino al punto di cessare di essere ciò che è. È così la scrittura, per quanto incenerita, è sempre scrittura. Noi viviamo in un'epoca che ha conosciuto la cenere. Per esempio la cenere di Auschwitz, che è un tema sempre ricorrente. E Adorno diceva che dopo Auschwitz non si possono più scrivere le poesie, no? Forse questo non è vero, non si possono più scrivere allo stesso modo, forse dobbiamo scrivere poesie di cenere, scrivere con la cenere, scrivere con ciò che resta del fuoco.
La luce rappresentata dal fuoco in Occidente si trasforma in un lume, in un oggetto quasi casalingo nella raccolta al figlio. Cosa significa questo spostamento?
Il figlio, come tante volte ho detto, il figlio sono io, certamente perché è una raccolta dove è molto presente la mia infanzia, ma il figlio è anche Cristo, Cristo come figura dell'Occidente, come figura, come cifra dalla quale credo l'Occidente e l'Europa non possono prescindere. E anche Cristo è una figura di derelizione e di speranza.
Infatti compaiono nella tua poesia, insomma, insieme al lume, il desco, la tavola, il pane, la brocca, il vino e soprattutto l'angelo, no?
Poi sono simboli religiosi, il pane, il vino, insomma.
Che hanno a che fare questi elementi con la simbologia?
Certamente molto, non c'è dubbio, molto. Con la simbologia direi cristica, più che cristiana, perché.
E che messaggio diverso per te?
Io appartengo, credo, come occidentale interamente alla Christenheit, alla cristianità e al destino della cristianità, alla sua stessa agonia.
La stessa agonia che gli riservava Nietzsche.
La stessa agonia del cristianesimo, l'agonia di certo, che parla Nietzsche, che parla Miguel de Unamuno.
Forse era più
la tragedia del cristianesimo,
la Chiesa e l'organizzazione
certo,
religiosa.
Certo, io non ho nulla a che fare con la Chiesa, ho molto a che fare con Cristo, anzi è meglio dire che forse Cristo ha a che fare con me, nel senso con me, con te, con lui, e questo non ha nulla a che fare con le chiese. D'altra parte, poi la mia esperienza spirituale è un'esperienza in cui non c'è solo il cristianesimo, c'è ormai da tempo per esempio anche il buddismo. E quindi
Nietzsche ribaltava, no, il messaggio cristiano della compassione, che è uno dei cardini fondamentali,
certo,
del cristianesimo.
Certo.
Lo considerava privo di forza, sì. Non in grado di.
Sì, la Nietzsche è molto complessa, per cui non va mai presa alla lettera, però è vero questo. Ora io la compassione la intendo la Schopenhauer come un cum pati, no? Come un patire assieme, come una coscienza comune del dolore. Universale, e quindi non dimentichiamo che Schopenhauer è presente in Nietzsche, e che Schopenhauer conosceva il buddismo, conosceva l'Oriente.
Era lo stesso filone.
Certo, sì.
E dicevamo anche l'angelo, no? Allora qual è la differenza tra il tuo angelo e l'angelo di Rilke, per esempio, gli angeli di Rilke?
La differenza, intanto che lui è Rilke, sono cari figli. Ma l'angelo rilkiano è l'angelo islamico, eh? L'angelologia di Rilke è quella islamica, è l'angelo che abita il paese di Urcalia, il paese del non dove. La mia angelologia è più cristiana, certamente. Sono gli angeli muti di San Tommaso d'Aquino, di Suarez, di Dante Alighieri. Direi che questa è proprio la differenza. Insomma, gli angeli della mia poesia sono certamente, c'è Rilke anche lì che io poi ho tradotto, però l'angelo rilkiano è veramente l'angelo islamico, quello non c'è dubbio, insomma. Quindi, non è l'angelo che salva, cioè l'angelo che stritola, l'angelo che ti soffoca. E io penso all'angelo anche come ci pensava Montale, la creatura attimale, comunque un lampo di salvezza possibile. Quindi,
il tuo è l'angelo che porta in pugno la salvezza, mi sembra dici in un verso.
Sì.
Però non mi ricordo bene se fosse la salvezza o la speranza.
Forse la salvezza, non mi ricordo nemmeno io. Però sì, la speranza e la salvezza è nel pugno dell'angelo. Certo, poi afferrare questo per noi è difficile.
Una domanda un po' lunga adesso. Leggendo la poesia contemporanea, soprattutto la nuova poesia, la poesia che chiamano giovane, mi sembra che manchino delle linee filosofiche chiare, in grado di maneggiare con stupore e meraviglia la morte, il tempo che passa, il dolore, l'amore. Ma non solo, mi sembra che manchi il coraggio di costruire nuovi mondi poetici all'interno di questi temi, o di recuperarne di dimenticati. Sto pensando alla città, secondo me sempre grande assente nelle scelte rispetto a luoghi più propriamente naturali, oppure all'assenza di una poesia che abbia autenticamente il sapore di fiaba, di onirico fanciullesco. Oppure ancora una poesia che abbia l'impronta moderna della notizia, del reportage. Sembra sempre che si scelga, in ambito critico, il rispetto della soggettività sensibile e permalosa del poeta piuttosto che l'attenzione alla trasmissibilità. Ne è un esempio la prassi di far fare introduzioni e prefazioni lungo un percorso che va dal poeta al critico di turno, e non viceversa, come se non ci fosse un critico in grado di emozionarsi e poi muoversi verso un testo nuovo, giovane, valido, degno di essere trasmesso autenticamente, senza il ricatto del favore personale o del favore da amico. Se sei d'accordo su quanto appena detto, c'è solo da sperare, oppure i promotori culturali possono fare qualcosa per cambiare la situazione?
Io sono fondamentalmente d'accordo, ecco. Poi più che altro vedo spesso nella poesia giovane una sorta di minimalismo che a me non piace, ecco. E che gli operatori culturali, ma è una figura quella dell'operatore culturale, non è che mi piace molto, no? Cioè, sembra quasi un professionista della cultura. Io credo che i poeti possono fare qualcosa, ecco, per i più giovani. Certo, non pretendendo di insegnare, questo non ha senso, però la poesia fa crescere la poesia, ecco. Quindi io non ho molte speranze in questo, tuttavia io vedo un grande deserto, francamente, e di poeti giovani leggo tanti perché mi mandano tutti, non vedo, ecco, una grande riflessione, appunto, manca soprattutto una riflessione filosofica, di pensiero. Questo secondo me è un limite. Spero che, insomma, qualcosa venga fuori. Ogni tanto ci sono, ecco, delle luci che si accendono.
Abbiamo finito, grazie a Roberto Carifi e alla regia di Cristian Sinecco. Fucino Muto ringrazia, alla prossima.
Grazie a voi.